Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tu hai mai fatto qualcosa a metà? Cioè, hai mai iniziato un progetto, una cosa? Allora io farò così. E hai iniziato e poi hai lasciato stare? Hai iniziato un'opera, hai iniziato un modo di curarti meglio, hai iniziato una cosa in casa, come disciplinare i figli. Hai mai iniziato una cosa e hai lasciato stare? Oh, anche tu. Quindi abbiamo tutti fatto quello. O abbiamo cambiato idea, o abbiamo mancato l'impegno, o siamo stati bloccati da forze maggiori. Invece Dio non inizia mai qualcosa senza portarla a compimento. Dio non è come noi. Dio non cambia idea. Qualche rara volta nell'Antico Testamento parla di Dio che cambia idea, ma quello è un antropomorfismo. Cioè, quello è un modo da dire per farci capire Dio. Ma Dio non cambia idea, lo dichiara in Isaia. Quello che ho detto all'inizio ho portato avanti, tutte le mie parole non tornano mai senza buon fine. Dio non cambia idea. Non ci sono forze maggiori di Dio. Dio non può essere ostacolato da forze maggiori perché non esistono forze maggiori. Dio non manca la volontà. Tutto quello che Dio decide da fare, Dio fa fino in fondo tutto. È per quello che le sue promesse sono sicure. È per quello che possiamo aggrapparci a quello che Dio ha dichiarato, perché Dio lo farà. E quando Dio dice: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, non può cambiare idea. Lui non può dimenticare. Lui non può essere troppo preso con altre cose. Perché Dio è Dio. E quindi, quando consideriamo quello che la Bibbia dice della nostra salvezza, vediamo che dichiara in realtà che dall'inizio alla fine è l'opera di Dio. Certamente dobbiamo ravvederci, dobbiamo credere, dobbiamo crescere, ma in realtà la salvezza è un'opera di Dio. Di chi è l'idea della nostra salvezza? Di Dio. Non è che noi abbiamo deciso: Signore, vorremmo essere salvati, che buona idea, cosa devo fare per salvarvi? Così dice la Bibbia in Romani 3, nessuno cerca Dio. Siamo morti nei nostri peccati. La salvezza è l'opera di Dio, quello che Dio ha scelto prima dell'inizio del mondo, la fondazione del mondo, porterà a termine per l'eternità passata. Quando Dio salva una persona, Dio porterà sempre a salvare quella persona completamente, a compimento. E cos'è il compimento della salvezza? In ogni individuo che Dio veramente salva, qual è il compimento della salvezza? Che quella persona... vi leggo. Efesini 1, 3 e 4. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Prima della fondazione del mondo Dio ha scelto di salvarci, ha iniziato la salvezza qui e porterà quello al punto che siamo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Quello parla dell'eternità futura. Non è adesso, non siamo santi e irreprensibili, ancora pecchiamo. Quello non parla di questa vita, è quello che sta facendo Dio per farci arrivare lì, e Dio lo farà. Se Dio ti ha eletto alla salvezza, Dio ti porterà a stare davanti a Lui, santi ed immacolati, e le prove e le afflizioni servono come strumenti per purificarci. La vita cristiana non serve per avere una bella vita. Oh, Dio ci salva e ci cura e ci toglie tutti i pesi. La vita cristiana serve sulla terra come tempo di prepararci di stare nella presenza di Dio, e non si può stare nella presenza di Dio senza la santità. Non si può vedere Dio senza la santità. E perciò cosa sta facendo Dio qui con tutte le prove, le afflizioni, le sofferenze? Sono gli strumenti che Dio usa per santificarci. Servono. Non saremo santi senza. E Dio ha iniziato la salvezza e gestisce perfettamente le nostre prove per darci solamente quelle giuste e solo per il tempo che servono. Se non serve più, Dio toglie la prova. Se tu hai una prova, a te sembra troppo lungo, ricordati, Dio non ha finito quello che sta facendo con quella prova. E la preghiera non è, oh Signore, toglimi questa prova, basta, è troppo. No, non è troppo. La preghiera è, Signore, serviti di questa prova, fai tutto quello, fa tutto quello che vuoi fare in me in questa prova. Sostienimi. Quindi Dio porta a compimento la sua opera in ogni persona che salva, e quello compimento è la santificazione di quella persona. Però abbiamo visto nell'ultimo sermone su questo che dobbiamo noi impegnarci alla santificazione. La Bibbia in tanti discorsi parla della parte di Dio e la parte nostra. La parte di Dio è 100% di quello che serve. E la parte nostra è 100% di quello che serve. E insieme fanno 100%. Non è 50-50, è 100-100. E la Bibbia parla del fatto che noi dobbiamo santificarci. Ogni comandamento, non commettere adulterio, non rubare, amatevi, sopportatevi, perdonatevi, pagate le tasse. Ogni comandamento è un comandamento alla santificazione. Cioè, la santificazione è di camminare nelle vie del Signore. E quindi se Dio mi dice paga tutte le tasse, ma è impossibile. Impossibile per chi? Nulla è impossibile per Dio. Dio mi comanda. Ma Dio non sapeva. Dio non sapeva la mia società. Tu credi che Dio non sapeva il mondo in cui avresti vissuto tu? Dio ha dimenticato? Dio non sapeva? Dio ha fatto un comandamento sbagliato? È possibile? Ditemi voi, è possibile che Dio non capiva le situazioni in cui ci troveremo? No, no. Dio ha capito tutto. E quando ha dato tutti i comandamenti, servi, siete sottomessi ai vostri padroni, anche quelli cattivi. Ma tu non capisci quanto è cattivo. No, Dio capisce. Dio capisce. Dio capisce tutto. E i suoi comandamenti non sono fatti da un Dio ignorante. Sono fatti da un Dio onnisciente che sa ogni cosa. E quindi la Bibbia, ogni comandamento, come crescere i figli, come essere figli, come essere marito, come essere moglie, ogni comandamento è un comandamento a santificarci. Tenete questo in mente. E quindi dobbiamo noi impegnarci alla santificazione. Ma allora, scusate, mi dite, è Dio che ci santifica o siamo noi che ci santifichiamo? La risposta abbiamo visto nell'ultimo sermone, trovate Filippesi 2, Filippesi 2, voglio leggere versetti 12 e 13. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Dobbiamo noi impegnarci alla santificazione con timore e tremore. Una grandissima responsabilità con tutto il cuore, capendo il pericolo di cadere. Ma dobbiamo sapere che è Dio che opera in noi sia il volere, il nostro desiderio di essere santificati, sia l'operare, la nostra forza di essere santificati. Perciò non dobbiamo disperarci, ma è impossibile, tu non conosci il mio cuore, quanto è proposto. Come? Io conosco il tuo cuore? Come? Perché io anch'io ho un cuore. Io conosco il tuo cuore perché non c'è nessuna tentazione o prova che non sia comune, che non sia umana. Purtroppo, e dico purtroppo, vorrei non avere quel cuore, ma io conosco il tuo cuore perché anch'io ho un cuore che ancora devo combattere contro la carne. Ma, o Dio che opera in me e se tu sei credente in te, il volere, ma è più forte di me? No, c'è Dio che opera in noi l'operare. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Quindi dobbiamo noi impegnarci sapendo che Dio è l'opera in noi. Vorrei parlarci del nostro impegno. Dio fa benissimo il suo impegno. Dio fa la sua parte, non dobbiamo preoccuparci di Dio. Parliamo un po' della nostra. Chi non si impegna veramente nella santificazione non è salvata. Quella persona che viene in chiesa, forse per bella figura legge la Bibbia o evangelizza perché ha piacere di farlo, ma non si impegna nella santificazione, se veramente vive così, non è salvata. Perché senza la santificazione non si vedrà Dio. E Dio opera in ogni vero credente il volere e l'operare. Allora, non sto dicendo che non avrà cadute, abbiamo cadute. Ma sto dicendo che un vero credente si impegnerà nella santificazione. Per esempio, la Bibbia descrive i credenti sono coloro che amano Dio. L'amore per Dio è una parte di ogni vero credente. Perché se io non amo Dio, non ho visto quello che Dio ha fatto per me in Cristo. E se non ho visto quello che Dio ha fatto per me in Cristo, non credo in quello che Dio ha fatto per me in Cristo. Cioè, la fede non è intellettuale, è di cuore. Io credo che Gesù è morto per me. Allora, questo produce in me amore. E la Bibbia descrive i credenti come chi ama Dio. Allora, vi leggo un versetto che ho letto nell'ultimo sermone, Giovanni 14, 21, leggo io. Gesù parla, chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. Quindi chi non ama Cristo non è salvato, non è amato dal Padre, non è amato dal Padre. Ma chi ha i comandamenti e li osserva. Quindi non compromettere, sì, ma quel comandamento lì, non posso seguire quello. Dove lavoro io devo dire la menzogna. E tu non capisci, fratello? Non è che non capisco io. Stai parlando, è Dio che secondo te non capisce. Ma se io non dico la menzogna, al mio lavoro mi licenziano. Ok, tu dici la verità, vedi quello che fa. Ma io non ho scelta. Come non hai scelta? Certo hai scelta. Hai scelta. Scusami, hai scelta. Io non dirò la menzogna. Quella è una scelta. Non hai scelta su quello che faranno loro? Dio ha controllo su quello che faranno loro. Dio può cambiare il loro cuore che ti tengono o può fare no, io voglio curarti in altro modo. Ti lascio essere licenziato. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. Ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. La vera ubbidienza non è qualcosa che facciamo per essere visto bene dagli altri. Ci sono persone in chiesa, in ogni chiesa, dove ci tengono a essere visti bene dagli altri. E quindi loro cercano di ubbidire ai comandamenti visibili per far vedere quanto sono bravi i credenti. Ma quello non è un cuore per Dio. Non è uno che ama Gesù. La vera salvezza è di voler fare, perché io voglio più di Dio. Io vedo l'amore di Dio. Abbiamo letto in Ebrei 12, 14, 24, no, scusami, è 14, ho scritto male. Abbiamo letto in Ebrei 12, 14, di procacciare, quella parola molto forte che vuol dire cercare con tutta la mia forza, correre dietro per prendere, e dice procacciate la pace con tutti e procacciate, implicato, la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. Nessuno che dice io sono cristiano, io sono salvato e non procaccia la santificazione non vedrà Dio. Dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore. Secondo Pietro 1, 5 a 7. La fede qui sarebbe la base della salvezza. Fede che Gesù è morto per me. E dice, anche voi per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza. Alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. La vera vita cristiana è una vita di crescita. Non posso continuare a tenere un piede nel mondo e un piede con Cristo e fare vivere come prima le stesse barzellette, le stesse modi di vivere, gli stessi atteggiamenti. Non posso. Non posso. Primo Corinzi 9, Paolo riscrive che cosa è la vita di un vero credente. E lui usa l'esempio di un atleta a livello di classe mondiale, un atleta non un uomo che esce ogni fine settimana per gli amici, no, un uomo che lo fa come professione per vincere medaglie di oro. E Paolo usa quello come l'unico modo di vivere come credenti. E lui parla di un premio eterno per i credenti. Leggo 1 Corinzi 9, 24 a 27. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio, corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile. Ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù perché, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Dobbiamo impegnarci come un atleta si impegna, si autocontrolla in quante cose dice? In ogni cosa, senza lasciare il campo della vita dove lasciamo andare. Allora, lì in Filippesi 2, 12-13, abbiamo visto che la santificazione è la nostra responsabilità. Compite la vostra salvezza con timore e tremore. Ma abbiamo visto è Dio che opera in noi, dice voi, ma sono compreso. Dio opera in noi il volere e l'operare. Quindi non devo credere la menzogna che mi entra in testa. Ma mia, è difficile. Dio è all'opera in te. Cioè, se ci sono 10 uomini armati che stanno per proteggere un uomo, un presidente, un uomo importante, e ci sono 10 guardi armati. E se arriva uno e dice a loro, ascoltatemi, io ho preso le vostre pistole prima, ho tolto le proiettili e pallotte e voi non avete pallotte dentro, ma io ho una vera pistola e se non arrendetevi subito vi ammazzo tutti. Se loro credono, lui ha una pistola di plastica. Loro hanno pistole pronte a sparare. Se loro credono la sua menzogna, se credono 100% la sua menzogna, cosa fanno? Loro mettono giù le armi, buttano giù a terra, si arrendono. Non dovevano, erano armati, pronti, 10 contro 1, 10 con veri pistoli, uno con una pistola di plastica, in base alla menzogna si arrendono. E Satana ci dice che noi non possiamo. Non possiamo superare quel peccato, è troppo forte di noi, non ce la faccio, non ce la faccio, dice Satana. È una menzogna. Perché Dio opera in noi il volere e l'operare. Quindi dobbiamo valutare se quei pensieri che ho sono veri o no. Non sono veri. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Che mi fortifica. Allora arriviamo a Secondo Timoteo 2, Paolo predicando a Timoteo qualcosa che vale per noi, vi leggo io. Secondo Timoteo 2, versetto 1. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Timoteo, tu non hai la capacità da solo. Tu non hai la forza da solo, ma non sei solo. Fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Dobbiamo esercitarci alla pietà, ovvero alla santità, ma dobbiamo farlo nella forza di Dio. Infatti, parlando di atleta, dobbiamo dipendere da Dio. Dobbiamo dipendere da Dio per la forza. Ricordate Salmo 127? Leggo versetto 1 e dice: se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. Dice che gli edificatori possono stare a casa e edifica Dio la casa, non dice quello. Devono loro edificare. Dice che le guardie possono andare a letto e non stare in guardia, no, devono stare sulle mura guardando. Ma se Dio non edifica la casa, il loro lavoro è invano. Quindi loro devono lavorare, devono affaticare sotto il sole, ma Dio edifica la casa. E quindi dobbiamo impegnarci con timore e tremore, ricordando che è Dio che opera in noi. In Primo Timoteo, Paolo dice a Timoteo, anche a noi, schiva però le favole profane e da vecchie, ma esercitati nella pietà. Esercitati, questa è una parola greca, viene dalla parola che noi abbiamo in italiano tradotto un po' come gymnasium, palestra. In greco l'origine è nudo, perché i maschi andavano in palestra nudi per stare lì a faticare, sudare, facendo body, diventando forte. Quindi esercitarti è proprio un verbo da quella gymnasium. Lavoro di palestra duro. E Paolo dice a Timoteo e a noi, esercitati nella pietà, che sarebbe la santità. Eserciti. Ma come ho letto prima, dice, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Quindi, la santificazione è un impegno a cui dobbiamo buttarci con tutto il nostro cuore, compiendola con timore e tremore. Però dobbiamo fortificarci in Cristo Gesù. Paolo. E chi si affaticava più di Paolo? Nessuno. Lui dice che mi sono affaticato più, ho faticato più di tutti gli apostoli. Non io però, ma la grazia di Dio in me. Però in Filippesi 4, 11, 13, ascoltate come Paolo trovava la forza. Lui poteva essere contento in qualunque situazione. Lui poteva essere contento nella penuria. Cos'è penuria? Non uso mai quella parola. Qualcuno di voi, ditemi, cos'è penuria? Cos'è? È una mancanza totale, è una povertà totale, una povertà totale. Ho letto su una scatola di cibo che in Italia ci sono quanti? 4 o 7, non mi ricordo, diceva 4 o 7 milioni di persone in assoluta povertà in Italia, diceva. Noi abbiamo visto le foto di una giovani donne che lavora in Chad. assoluta povertà. Non c'è in Italia assoluta povertà. Assoluta povertà c'è in Sudan, dove 20.000 persone vivono in un campo di profughi che era fatto per 2.000. C'è un gruppo di bagni, non c'è acqua corrente. Se va bene ricevono una tazza di riso al giorno e niente altro, e così sono privi di tutte le vitamine e minerali. Non possono curarsi con un modo di mangiare sano perché non possono. Non possono bere quanto vogliono. Non possono mangiare, dimagriscono tutti. Cura medica zero. Zero. Allora, quello è assoluta povertà. E neanche assoluta, perché hanno cibo. Hanno cibo. E quindi Paolo aveva conosciuto la vera fame. La vera fame. Proprio essere in mezzo alla camminata di settimane in mezzo alle montagne senza cibo. Lui aveva conosciuto vera fame. Non un po' di fame, devo aspettare un'altra ora di mangiare. No, fame. Avevo conosciuto di essere naufragiato, lapidato. E Paolo dichiara: non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. In quanto prego che io e che voi che possiamo imparare ad essere contenti in ogni situazione. Situazioni di lavoro pesante, situazioni di casa pesante, situazioni di salute pesante. Signore, tu sei in controllo, tu hai permesso questa prova, non hai sbagliato. In Colossesi 2 Paolo riscrive il suo ministero e dove trovava la forza per il suo grande impegno. E di nuovo notate che era la potenza di Cristo che operava in lui. Leggo Colossesi 1, 27 a 29. Ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria, che noi annunciamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza, che opera in me con potenza. Come posso, e come puoi, andare avanti quando sei stanco, distrutto, non solo fisicamente, operando o combattendo con la sua forza che opera in noi, come? Hai scritto, come? Come opera in noi? Con potenza. Gesù Cristo fortifica ogni credente, solo che io posso avere, essere in viaggio, e un giovane, e mio papà mi dà un carta di credito che viene riconosciuto ovunque vado, e ha messo in quel conto un limite illimitato, cioè non c'è limiti. Qualunque spesa è coperto. E io posso andare lì e non usare quel carta che mi ha dato, prepagato, con una cifra illimitata. Io posso andare e soffrire penuria, posso dormire sotto un ponte, posso cercare nei bidoni cibo e andare a letto con fame, non perché non avevo accesso a tutto, perché non ho attinto. Abbiamo la forza di Dio in noi, di Cristo, che opera potentemente. Molto spesso cerchiamo di farcela nella nostra forza. Molto spesso crediamo Satana che ci dice che ma tu non ce la fai, è vero, io sono debole, non ce la faccio, non ce la faccio. Non capendo, no, Cristo opera con potenza in me. Signore, se tu mi hai dato questa situazione, questa prova, tu mi stai dando anche la forza. Io dipendo da te. Abbiamo la tendenza di dire, non riesco, non ce la faccio, è più forte di me. Non dobbiamo mai dire quella menzogna. È una menzogna, no, è vero, non è vero. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Un agricoltore, abbiamo campi qui, può seminare e nei posti giusti può annaffiare, può far crescere. Lui può far crescere quella pianticina, può aprire il seme e tirare su la piantina e lo fa grande. Può fare questo un agricoltore? Non può fare questo. Si può piantare un seme di girasole e dire, non voglio aspettare, e aprire con coltello e in 10 minuti farlo grande? No. Però dobbiamo piantare. Dobbiamo annaffiare. Paolo, parlando della salvezza discepolato, dichiara in 1 Corinzi 3,7, ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. E questo è vero nella evangelizzazione, è vero anche nella santificazione. Io devo impegnare, ma è Dio che opera in me il volere e l'operare. Quindi dobbiamo, se volete scrivere giù, scrivete questo. Dobbiamo lavorare come se dipendesse 100% da noi. Ma dobbiamo pregare sapendo che dipende 100% da Dio. Dobbiamo lavorare come se dipendesse tutto da noi, ma dobbiamo pregare sapendo che dipende tutto da Dio. Per santificarci dobbiamo dimorare in Cristo. Domanda: cosa serve per me o per te? Cosa serve per me di dimorare in Cristo? Perché Gesù ci comanda a dimorare in Lui? Perché è possibile non dimorare in Lui. Allora, cosa devo fare io per dimorare in Cristo? Cosa devo fare per dimorare in Cristo? Non solo pregare. Io posso pregare 12 ore al giorno con digiuno e non dimorare in Cristo. Devo fare qualcos'altro per dimorare in Cristo. Devo confessare i miei peccati. Gesù Cristo è santo. Non possiamo dimorare in Cristo santo se portiamo con noi i nostri peccati. Io devo confessare i miei peccati. Ho uno spirito critico. Ho orgoglio. Non mi fido di Dio e al mio lavoro faccio cose che Dio dice di non fare per non perdere il lavoro. Io tratto male. Non perdono qualcuno. Quello che è. Allora, io non posso dimorare in Cristo, il mio peccato mi ostacola. Io devo riconoscere, confessare il mio peccato, allora dimoro in Cristo. E se dimoro in Cristo, io posso portare molto frutto, frutto, fra l'altro, della santificazione. Gesù dichiara in Giovanni 15,5, io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Vi dico una parola importante. E questo è bellissimo. Io non devo implorare Dio di dimorare in Lui. Non devo chiedere. Se io riconosco e confesso i miei peccati, Dio mi fa dimorare in Lui automaticamente. È la sua volontà. Una mamma con un neonato e lei allatta, il bambino deve... Se potessi parlare, dai mamma, ti prego, dai, è 12 ore che non mi ha dato a mangiare, ti prego. Quello è una mamma normale. Una mamma normale, appena capisce che è il momento, prende quel bambino, smette quello che stava facendo e dà da mangiare. Perché lo fa? Perché è il suo cuore. Lei vuole curare, vuole dare da mangiare, vuole tenere con sé. Noi non dobbiamo convincere Cristo di lasciarci dimorare in Lui. Lui vuole che dimoriamo in Lui. Dobbiamo solo togliere gli ostacoli, i nostri peccati. È per questo che dobbiamo essere purificati ogni giorno. Quindi per santificarci dobbiamo dipendere da Dio. Dobbiamo dipendere da Dio. C'è un'altra cosa che serve per santificarci. Dobbiamo pregare. Dobbiamo pregare. La santificazione non è solo un impegno, dipende anche dalla preghiera. Io voglio leggervi una preghiera, Salmo 119, da 33 a 37. E notate la preghiera dell'autore che è quanto riguarda la santificazione. Salmo 119, 33 a 37. Insegnami, O Eterno, la via dei tuoi statuti, ed io la seguirò fino alla fine. Dammi intelligenza, ed io custoderò la tua legge. Sì, la osserverò con tutto il cuore. Fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti, perché in esso trovo il mio diletto. Piega il mio cuore ai tuoi precetti e non alla cupidigia. Distogli i miei occhi dalle cose vane e vivificami nelle tue vie. Ha pregato, piega il mio cuore ai tuoi precetti e non alla cupidigia. Ha pregato, fammi camminare nella tua via. Lui sta dicendo, Signore, tu mi conosci, tu sai quanto sono portato al peccato, opera in me. Dobbiamo pregare per essere santificati tutti i giorni. Nel Padre nostro, ricordate il brano alla fine? Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Non esporci alla tentazione, liberaci dal maligno. Una preghiera per la santificazione. Ebrei 13. L'autore prega per i credenti, questo vale per noi, e dobbiamo noi pregare questo. 13:21 Ebrei. Dio vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a lui per mezzo di Gesù Cristo, a quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dio vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito per mezzo di lui. Quindi Dio vi perfezioni, è una preghiera. Dobbiamo lavorare, certo, ma dobbiamo pregare. E poi voglio parlare solo qualche minuto sulla motivazione giusta. Ci sono persone che vogliono vedersi bene o vogliono essere visti bene. Vogliono vedersi bravi. Oh, io sono un bravo credente. E si mettono a fare. Cercano di capire quali sono le regole del gruppo. Quali sono le cose che altri noteranno in me. Allora in quei campi sono fiscali, camminano in base a tutto quello che gli altri dicono è importante, ma non lo fanno per Dio. Non importa essere più stretti con Dio, lo fanno per essere visti bene dagli altri o vedere loro stessi. Quella è una motivazione falsa e non porta alla vera santificazione, perché per quanto posso evitare i peccati esterni, quale peccato sto perfino cibando? Mio orgoglio. Cioè io a quel punto evito peccati esterni di comportamento dando spazio al peccato dell'orgoglio. No, no. La vera motivazione alla santificazione è perché io vedo l'amore di Dio per me in Gesù Cristo. Io vedo le misericordie e le compassioni di Dio per me. Io vedo quello che Dio ha fatto per me in Gesù Cristo sulla croce. E in base a quello, e merito su quello, io voglio camminare con Dio. In Romani 12:1, vi esorto dunque, fratelli, per, in luce, in vista di, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Qual è la motivazione per presentarci così sacrifici viventi, santi a Dio? Qual è la motivazione? In vista delle compassioni di Dio. 11 capitoli Paolo ha parlato delle compassioni di Dio. E poi dice, alla luce di quello, che dovrebbe meravigliarti, dovrebbe colpirti, alla luce di quello, presentati santo a Dio. Dobbiamo vedere l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. E vedendo quell'amore ci costringe. Quell'amore ci costringe, cosa vuol dire? Che ci motiva, ci dice, oh Signore, guarda quello che hai fatto, oh Signore, Signore, grazie, grazie. E non posso smettere di dire grazie, di vivere per Lui. Infatti, secondo Corinzi 5:14-15, avendo parlato del sacrificio di Cristo per noi, leggiamo, poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più di ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro, Quando io vedo sempre più l'amore di Cristo per me, mi costringe a vivere per Lui, santità. Quindi ci serve un vero impegno alla santificazione, un impegno di vivere in ogni campo della vita. Non basta solo, oh, io sì, voglio migliorare lasciando campi che ignoro. No, non è santificazione quello. Dobbiamo darci totalmente a Dio un sacrificio vivente. Romani 6,13 parla di come vedere il peccato di ogni tipo. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Dobbiamo presentare le nostre membra, le mani, gli occhi, la bocca, gli orecchi, la mente. Dobbiamo presentarci a Dio in ogni campo. Come mi vesto, cosa guardo, cosa dico, cosa faccio, dove vado. Presentiamo i nostri membri a Dio come strumenti di giustizia. Giustizia, quello che è giusto davanti a Dio, santità. Salmo 119:106, un impegno. Io ho giurato e lo manterrò di osservare i tuoi giusti decreti. Non è che, ah sì Signore, voglio crescere, aiutami a crescere. No, no, è un impegno. Tu non puoi essere santificato senza un impegno. Signore, quello che io faccio al mio lavoro, mi lascio trascinare degli altri colleghi di lavoro, il modo di pensare, il modo di parlare. Signore, non è santo, io mi impegno a non farlo più. È un impegno. Devo impegnarmi in ogni campo della vita. Infatti, molto spesso noi cadiamo perché non abbiamo mai preso un impegno. Vogliamo non peccare, ma non abbiamo mai preso un impegno a non peccare. E questo è quello che ci fa cadere nella rovina. Questa mentalità rovina un cammino di santità. E ogni volta che ci lasciamo peccare, il peccato diventa più forte. È come allevare i figli. Sei un genitore, sa che il figlio non deve fare quello. No, non puoi farlo. Ma dai, lasciami fare, solo questa volta. E il genitore è stanco e non mantiene la parola. Va bene, ma solo questa volta, dicendo fra sé, ah, la prossima volta non lo lascerò fare. Tu hai appena fortificato il peccato del tuo figlio, hai appena indebolito la tua decisione di farlo crescere bene, e la prossima volta ti renderai ancora prima. Scusa, è palese. È la stessa cosa con il nostro peccato. Ho davanti a me una tentazione e faccio un ragionamento, va bene, ma non lo farò più. Faccio adesso, ma non lo farò più. Solo questa volta. No, no, tu stai fortificando. Tu ti stai prestando al peccato, e chi si presta al peccato diventa schiavo del peccato. E quindi dobbiamo fare due cose. Prima dobbiamo togliere il peccato dalla nostra vita, riconoscendo e confessandolo, ogni tipo di peccato. Dobbiamo abbandonare il peccato. Ma non basta. Dobbiamo non solo togliere il peccato, ma dobbiamo mettere al posto del peccato un cammino di giustizia. Nei campi che abbiamo tolto il peccato, non leggo, ma Colossesi, come i vari brani, i vari libri, Colossesi 3:5-14, troviamo un elenco di peccati da togliere, spogliarci da questi peccati, e troviamo un elenco di comportamenti analoghi che sono giusti. Per esempio, elenco alcune delle cose da togliere: la fornicazione in ogni sua forma, l'impurità, le passioni, i desideri cattivi, l'avidità, l'ira, la collera, la maldicenza e le menzogne. Adesso elenco alcune delle cose da mettere: viscere di misericordia, benignità, umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonatevi. Rivestiti di amore. E quindi a ciascuno che è credente ti chiedo: qual è il tuo impegno? Hai un impegno chiaro davanti a Dio di smettere di peccare? hai un vero impegno di abbandonare il peccato, non certi peccati, ma il peccato, e di camminare in santità, perché se no cadrai continuamente. Serve un impegno, ma a volte non serve solo un impegno di non peccare. A volte dobbiamo avere un impegno specifico in certi peccati. Nell'Antico Testamento c'erano alcuni uomini, non tanti, ma alcuni, che Dio parlava di essere, diceva che erano uomini integri. Ricordate un uomo che Dio diceva a Satana, hai visto quanto lui è integro? Chi era? Giobbe. Ma Giobbe aveva una debolezza. E Giobbe parla di quello che aveva fatto per non cadere. E vi leggo le parole di Giobbe in Giobbe 31, versetto 1. Io avevo stretto un patto con i miei occhi, come potevo quindi fissare lo sguardo su una vergine? Giobbe diceva, io noto una bella giovane donna, una vergine sarebbe quel senso. Quindi io avevo fatto un patto, un impegno specifico di non fissare lo sguardo. Quindi se sono al mercato e passa una bella donna, io non la guardo, ho preso un patto, un giuramento di girare la testa ogni volta. Quindi ha detto, io ho preso non solo un impegno di non peccare, che bisogna prendere, ma ho preso un impegno specifico in un campo specifico. Daniele si trovava con i babilonesi, prigioniero, doveva mangiare cibo contaminato per un giudeo. E dice, ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino che egli stesso beveva. Prese una decisione nel cuore suo. Cioè una decisione, io non mangerò quello, se vuol dire che mi metto alla morte, accetto quello. Io lavoro in un campo, potresti dirmi, dove mi chiedono di fare cose disoneste, per ingannare in qualche modo i clienti o queste cifre sbagliate. Io mi impegno, Signore, a non farlo. Daniele rischiava la testa letteralmente. Io ho preso un impegno a non peccare? No, quello non farò. Quindi ho bisogno di un impegno in generale e ho bisogno di un impegno specifico. Signore, tu sai che spesso io sparlo delle persone e ok, io prendo un impegno. Io non ripeterò mai cose negative di altri. Ma è vero quella cosa lì? Il mondo dipende dal fatto che tu racconti ad un altro. Se tu hai il peccato di criticare e di sparlare, di fare pettegolezze, prenditi un impegno specifico di non ripetere nulla di negativo. Non preoccupatevi, ci saranno tanti altri che ripeteranno, ma non sia tu colpevole. Quello che sto dicendo è che dobbiamo impegnarci totalmente alla santità e poi specificamente dove cadiamo. Dobbiamo essere sicuri che quello che diciamo di essere santo è da Dio. Ci sono tanti credenti che il loro metro non è il metro di Dio, è un metro loro. Oh, bisogna fare questo, bisogna fare quello, bisogna fare quel tipo di digiuno, bisogna non fare quello, bisogna fare quello, bisogna... Ma dove hai preso questo? Non dalla Bibbia. Dalla tradizione cristiana in cui sei cresciuto. O dai tuoi ragionamenti. Ma non è peccato. Quello non è un peccato. Quello va bene. Ma tu sei troppo legalistica. Legalistico. Scusami. Hai guardato la Bibbia attentamente, non un versetto strappato fuori contesto, hai studiato veramente quello che dice la Bibbia? Perché solo perché io dico, ma non è peccato, non vuol dire che non è peccato. Può essere peccato. E quindi devo esaminare ogni cosa, anzi, quanti versetti ci dicono quello? Salmo 119, 59. Ho esaminato le mie vie. E ho rivolto i miei passi verso i tuoi precetti. Ho esaminato le mie vie. Questo va bene, quello va bene. Controllo i tuoi precetti. No, questo non va bene. Allora voglio indirizzare questo campo della vita verso i tuoi precetti e quel campo della vita verso i tuoi precetti. E questo campo, tutti i campi. Ma io devo conoscere i tuoi precetti Efesini 5, 9, 10 e poi 17. Il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Devo esaminare. 17. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Un impegno a conoscere quello che dice Dio in ogni decisione. Colossesi 1, 9 a 11 è una preghiera che dovremo pregare gli uni per gli altri. Paolo aveva sentito della loro fede, loro zelo, loro amore, ma pregava per loro. Cosa pregava? Vi leggo Colossesi 1, 9 e 11. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché affinché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Questa è la preghiera, una preghiera che dovremo pregare. Pregate questa preghiera. Quindi dobbiamo crescere nella conoscenza della volontà di Dio, esaminando ogni pensiero, ragionamento e comportamento. Solo così si cresce nella santità. Dobbiamo conoscere per fare. Non basta conoscere. Devo anche fare. La maturità cristiana non è fondata su quanto conosci la Bibbia, ma quanto assomigli a Gesù Cristo, perché segui la Bibbia. Quindi dobbiamo conoscere per camminare. Quindi dobbiamo rinnovare il nostro modo di pensare. Dobbiamo rinnovare i nostri modi di pensare. Leggo di nuovo Romani 12, leggo 1 e 2. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi, cosa ci trasforma? Rinnovamento della mente, imparando a pensare secondo i pensieri di Dio. Ci sarebbe tanto ancora da dire sulla santificazione, ma in realtà ogni sermone è sulla santificazione. Pensate. Ogni sermone ci fa conoscere più Dio, le sue vie, la sua persona, come Cristo e quali sono i suoi comandamenti. E quindi ogni sermone è un aiuto, un appoggio nella santificazione. Quindi io chiudo per oggi con due principi. Ci lascio due principi. Prima di tutto, la santificazione è quando noi combattiamo contro i nostri peccati, riconoscendoli come peccati, confessandoli come peccati, non solo cercando di migliorare, no, confessandoli come peccati e poi confidando nell'opera di Dio in noi. Per crescere la santità dobbiamo accettare ammonizioni dagli altri, perché molto spesso Dio ci fa capire i nostri peccati tramite gli altri. Quindi è importante avere gli uni gli altri. Quindi vi lascio con il brano centrale di questi sermoni. Lasciamo questo brano per oggi con questa verità che voglio tenere nel cuore. Filippesi 2, 12, 13. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Impegniamoci a completare la nostra salvezza, camminare in santità con timore e tremore, sapendo che è Dio che opera in noi il volere e l'operare. Viviamo così. O Padre, questo discorso è la vita cristiana. La vita cristiana, la salvezza compi tu e poi ci metti in una vita in cui abbiamo da crescere ogni giorno. Perché lo scopo della crescita è di assomigliare a Gesù Cristo in ogni campo della vita, in ogni ragionamento, in ogni comportamento, in ogni modo di parlare. E noi spesso abbiamo peccato contro di te, che sei santo. E a volte non vogliamo abbandonare certi peccati, perché non ci fidiamo di te, vogliamo continuare a fare quello o fare quell'altro credendo che non c'è altro modo di vivere o credendo che la prova sia troppo pesante, negando quello che tu hai detto. E vogliamo cercare noi a superare e riconosciamo di non essere abbastanza forti e per noi vuol dire che dobbiamo solo cadere. Oh Padre, perdonaci per questa stoltezza. Noi possiamo e dobbiamo fortificarci nella grazia che è in Cristo Gesù. E noi possiamo ogni cosa che ci metti davanti in Cristo Gesù che ci fortifica. Oh Padre, vogliamo dimorare in Cristo, che vuol dire semplicemente riconoscere e confessare i nostri peccati e guardare a Cristo. Opera in noi affinché possiamo essere sempre più santi, ti prego. Perché vogliamo godere la tua presenza. E serve la santificazione. Ma grazie che non siamo soli, ma sei tu che operi in noi il volere e anche l'operare per il tuo beneplacito. Grazie che siamo amati. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.